Bene, direi che possiamo partire. Buongiorno a tutti, bentornati, benvenuti. Terzo appuntamento della nostra rassegna simpaticamente intitolata Salsa e Merende. Quest'oggi abbiamo il piacere di avere con noi Alessandra Sirugo e Cristina Fenu, colleghe bibliotecarie della Biblioteca Civica Attilio Ortis di Trieste, che un paio d'anni fa hanno realizzato questo interessantissimo progetto che ci racconteranno oggi, dal titolo appunto La cucina del mortaio del pestello, alimentazione e salute tra Medioevo ed età moderna. E il senso della loro presenza qui sta proprio in questo, no? Questa serie di incontri voleva essere un'occasione per riflettere su come utilizzare le fonti che abbiamo a disposizione nelle nostre tasche, sostanzialmente nelle nostre biblioteca, nell'immediato proprio sotto casa, realizzando un modo di raccontare la storia che parte dal piccolo, dal particolare, per inquadrarsi appunto in un contesto della storia nota sui manuali di storia. Io non mi dilungo oltre, solo informazione tecnica: se qualcuno non ha ancora fatto la firma di presenza e lo desidera per via dell'attestato alla conclusione del ciclo, c'è il registro delle presenza in testa al tavolone. Lascio la parola alle colleghe e grazie.
Ringrazio tanto Elisa Nervi di averci invitate e ringrazio quindi la comunità di San Daniele del Friuli e Vi racconto un po' quello che è un lavoro fatto insieme a Cristina. È la seconda volta che abbiamo lavorato insieme con entusiasmo. La prima è stata per colei che sola me pardonna, quando abbiamo parlato delle donne nel Medioevo e nella prima età moderna, e questa volta invece abbiamo avuto come occasione del nostro così girovagare fra i manoscritti, i libri antichi della Biblioteca Civica, una manifestazione scientifica che ha luogo a Trieste da alcuni anni, Trieste Next, nella edizione 2015, che aveva come tema Biologos, The Future of the Life, unendo un po' greco e inglese. E naturalmente quindi era importante per noi trovare fonti che fossero in tema con questa rassegna, e la parola chiave per poterle portare alla luce è stata la parola alleanza. Abbiamo cercato più di ogni altra volta di allearci con le istituzioni che sul nostro territorio possedevano documentazione attinente al tema dell'alimentazione, vista anche come dieta, come dicevano i greci, cioè come insegnamento, educazione all'alimentazione. E devo dire che non è stato tanto difficile, perché qualche anno prima si è svolta a Trieste, a conclusione di una serie di scavi condotti dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste, una mostra intitolata Sotto Trieste, che raccontava i vari strati delle generazioni che hanno vissuto nella Trieste medievale, prima ancora nella Trieste romana, e che era stato portato avanti in particolare da tre archeologhe, seguite da Chiara Morselli, dall'archeologa Chiara Morselli, e cioè Paola Maggi, Renata Merlatti e l'archeozoologa Gabriella Petrucci. Proprio quella mostra ci ha fatto ricordare che oltre ai libri che noi possedevamo, potevamo tirar fuori, facendolo tirar fuori ovviamente alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, il vasellame, e così pure i resti delle carcasse degli animali che erano state anche esposte nella mostra Sotto Trieste e che potevano anche fornire ancora informazioni alla luce della nostra, che era una mostra puramente medievale della prima età moderna. Oltre a questo, oltre a questa collaborazione, abbiamo potuto contare sulla collaborazione dell'ente capitolo cattedrale, del capitolo della cattedrale di San Giusto, dalla quale abbiamo attinto numerose fonti per quanto riguarda i conventi e per quanto riguarda il nutrimento dei canonici del capitolo. E poi non è stata indifferente il contributo della fondazione privata, la fondazione Scaramanga d'Alto Monte, con la quale abbiamo potuto collaborare per la lettura dell'urbario delle monache del convento benedettino di San Cipriano. Queste fonti sono più recenti, risalgono al 600. Non soltanto questo, perché anche la soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia ci ha permesso di esporre e di studiare, e quello è stato studiato da Cristina, il libro dei conti di Febo della Torre. Ovviamente stiamo parlando del signore che possedeva i territori del Coglio e i territori dell'Isontino. E numerosi altri utensili da cucina e da dispensa sono giunti dai musei civici di Trieste, dal Museo Sartorio e dal Museo di Storia e Arte. Questa volta poi ci siamo un po' prese la libertà di cercare di ravvivare per le diversi strati sociali, diverse fasi di età, diversi interessi, anche la mostra attraverso concerti e degustazioni. E questa volta ci ha soccorso soprattutto la collaborazione di Wunderkammer, che è un'associazione di musica antica che è attiva a Trieste, che riscopre la musica medievale e moderna, ma va fino alla musica greca in realtà. Ha riscoperto anche il canto monodico in alcune rassegne, e che attraverso Andrea Lausi e Paola Erdas ci ha permesso di corredare di alcuni concerti questa esposizione per approfondire, e anche di corredarla di degustazione a cura del ramo culinario di questa associazione, che prende il nome di Wunderküche e per la quale abbiamo avuto modo di gustare le specialità della Trieste antica anche con la collaborazione preziosa di Marina Mai. Alla fin fine devo dire che avevamo sofferto molto io e Cristina, perché questa mostra non aveva avuto un catalogo. E ci ha soccorso anche in questo la conoscenza della società del gabinetto di Minerva. Lavorando io sul fondi di Rossetti, ho potuto chiedere di pubblicare un articolo che è uscito nel dicembre 2016, quindi chiunque voglia poi leggere queste cose che noi diciamo oggi in modo colloquiale potrà sicuramente attingere a quell'articolo, che prende lo stesso titolo di questa mostra e per la quale appunto non ringrazieremo abbastanza il compianto Gino Pavan, l'architetto che è stato soprintendente in queste terre durante l'epoca del terremoto. Allora, diciamo pure che siamo partiti dal 300, quindi dalla cultura del cibo e della salute. Io non mi dilungo oggi a raccontarvi dei regimi sanitatis, perché voi l'avete già sentito da Massimo Montanari nel corso della passata, quindi del passato incontro, quindi non parleremo di complessione perché già sapete moltissimo, ma vi racconterò che, rovistando nei cataloghi dei nostri manoscritti, ho scoperto la presenza di un manoscritto di dietetica non meglio identificato, ma si capiva che era gotico del tedesco medio, e cioè il Dietetisch Ökonomisch Ordnungen, regole dietetiche domestiche. Per scoprire bene quello che conteneva questo testo mi sono ovviamente fatta aiutare da una filologa germanistica, di germanistica, cioè la docente docente dell'Università di Trieste, Claire Verity Fennel. È stata molto disponibile, mi ha permesso di vedere che non possedevamo la pagina con l'intitolazione e l'inizio, insomma, del testo, perché probabilmente chi l'aveva donato alla biblioteca Domenico Rossetti aveva donato metà di un manoscritto. Ecco perché mi mancava la prima pagina e la prima carta, si dice. Però era sufficiente l'indice per capire che possedevamo un compendio molto interessante una versione che è una delle quattro versioni del compendio dei trattati che il medico bavarese Konrad von Eichstätt, morto nel 1342, quindi contemporaneo di Francesco Petrarca, aveva redatto. In realtà lui non si era occupato soltanto di cibo e di dieta, ma si era occupato anche della salute e quindi del mantenimento, insomma, della buona salute nelle donne, quindi aveva affrontato diversi testi. Non soltanto vi era il trattato De virtute cibariorum usitatorum, ma anche il Sanitatis conservator. In sostanza sei trattati sono in questo manoscritto e le fonti che vengono richiamate per ogni parte sono quelle tradizionali di Aristotele, di Avicenna, di Averroè e anche Emilio Macro, che sappiamo essere stato molto ammiratore di Nicandro, del quale ha voluto emulare, diciamo, i testi, scrivendo anche lui un trattato Teriaca e un trattato Alexifarmaca, quindi trattati fondamentalmente dedicati ai veleni inoculati e ai veleni presenti nelle erbe e nei vegetali. Quello che è molto interessante è che in mezzo all'analisi delle quattro stagioni dell'anno e dei tipi di corporatura dell'uomo, Konrad von Eichstätt si preoccupa di legare a questo la qualità dei cibi che sono propri di quelle stagioni. E sono i cibi tipici di quelle terre in cui lui vive, cioè il centro Europa. Questo per noi è bello, interessante, perché siamo così tanto abituati ad avere presente i regimina sanitatis di area araba e meridionale, mi viene da pensare anche il regime di Lucasine Limitar, l'arabo che poi è conservato nella biblioteca casanatense, molto riccamente miniato e per questo anche molte volte riprodotto, che alla fine in qualche modo il centro Europa non c'è molto presente, no? Come facevano a curarsi e ad alimentarsi senza limoni, senza grumi, ma avendo in compenso altri tipi di cibi e un'altra stagionalità? E naturalmente ci siamo concentrati sulle ricette. Per esempio la ricetta del brandy. Il brandy che viene definito come uno strumento di cura delle malattie, delle prime vie respiratorie e che a Konrad von Eichstätt insegna a produrre per lenta bollitura e quindi lenta distillazione, che dura addirittura giorni, del vino, fino a raggiungere la gradazione alcolica che era ideale a somministrarlo per affrontare le malattie respiratorie. Ma anche l'analisi dei diversi vegetali che sono disponibili nel territorio lo porta a parlare molto di alcuni vegetali tipici delle nostre terre. Parla del cavolo cappuccio, cita il crauti e cita anche la rapa. Non posso dirvi che citi la brovada, non ha spiegato come farla, questo no, però penso che per assimilazione doveva essere anche questo uno dei trattamenti della rapa, perché in realtà in mancanza di vegetali e di frutta a disposizione, il fatto di inacidire il cavolo cappuccio nell'aceto per lungo tempo in modo da conservarlo era molto utile per avere una scorta di vitamina C facilmente disponibile nei mesi invernali. Anche cita il nostro famoso armoraccia rusticana o barbaforte, che non è niente altro che quella bel rizoma di pianta erbacea che noi chiamiamo cran e che viene grattugiata abbondantemente per chi viene a mangiare qualche volta il prosciutto cotto a Trieste sopra i piatti. Bisogna dire che alla ricerca delle fonti abbiamo dovuto ricorrere tra i manoscritti ai gli manoscritti del nostro archivio diplomatico, che è molto ricco di testimonianze, soprattutto per quanto riguarda il libro delle Reformagioni ed anche il libro dei Vicedomini. Ma dei Vicedomini e dei Camerari ci parlerà poi Cristina Fenu. Io vi parlerò invece di come nel libro delle Reformagioni sia possibile ritrovare intorno al 1428 la petizione di un farmacista di nome Martino Zanino de Serraval, no, Maestro Gasparino, ecco, Maestro Gasparino, il quale fa questa petizione per chiedere all'autorità municipale di Trieste, che come voi sapete in quell'epoca era una comune che però si reggeva con un capitano austriaco, no? Il capitano della città di Trieste era austriaco, e chiede appunto di poter fare l'aromatario avendo le stesse condizioni del suo predecessore, un certo Zanino de Serravalle, che già nel 1413 aveva iniziato l'attività di aromatario o speziale, o come diremmo noi oggi, farmacista a Trieste. E che cosa ottiene? Ottiene un orto che vuole avere senza dover pagare l'affitto, così come vuole senza pagare l'affitto la bottega e la casa adiacente. Ma che cosa servirà questa, come si può permettere una cosa del genere? Ma perché questi farmacisti erano itineranti. Già Zanino de Serravalle probabilmente veniva dall'Istria, dalla costa dalmata. Voi sapete che se uno va a fare quei bei viaggi a Ragusa, o se vogliamo come si dice oggi Dubrovnik, trova che nel convento di San Francesco c'è ancora la farmacia perfettamente organizzata come i monaci l'avevano creata. Allora immaginiamo che questo Zanino in realtà era un aiutante di casa, era un ragazzo di bottega di queste farmacie monastiche, e che quindi poi, una volta imparato il mestiere, se ne recasse in giro per le città che ancora non erano state beneficiate da questo tipo di attività per offrire i suoi servizi. Naturalmente in cambio dava la presenza mattina, sera, notte e naturalmente anche nei giorni delle feste comandate. Quindi il comune, che non aveva altri farmacisti, aveva tutto l'interesse di tenersi cari per almeno 5 anni questi professionisti, e infatti ottiene quest'orto. Gli serve per i semplici, sì, perché in effetti quello che veniva venduto era fondamentalmente la malva, la camomilla, le varie erbe che servivano a anche a medicare, anche sotto forma di decotto, di infuso, di impiastro, che era molto alla moda, ma anche servivano poi per preparare anche le varie ricette, che poi erano i preparati in vendita, le specialità di Maestro Gasparino. Allora, l'elettuario cos'era? Un miscuglio semidenso di sostanze medicinali che venivano impastate col miele e con lo sciroppo, e lui era famoso anche per il lock, che era un'emulsione lattiginosa e zuccherata. Poi aveva un preparato, il ghiacimino a base di comino. Offriva l'ippocrasso, che era un vino liquoroso che utilizzava servendosi della galanga che coltivava nel suo orto. E poi non solo, abbiamo anche ovviamente lui si esprime con un volgare che è impastato di un latino medievale un pochino strano, per esempio il lettuario indo o il lettuario dei datali, era uno sciroppo a base di datteri che però era molto utile come per le sue virtù rinfrescanti e purganti. E poi l'altra cosa che offre è sempre la Trifana Magna, che non è altro che un volgarizzamento della cosiddetta Trifera Magna, che era un preparato fatto con l'oppio, ma anche con altri 28 ingredienti. Ci stava di tutto dentro: la cannella, il zenzero, il calamo, l'iride, la mandragora, il finocchio giuschiano, il comino, l'isopo. Quindi in sostanza era veramente una di quei rimedi che dentro hanno un po' di tutto e che, a cui veniva attribuito un potere veramente magico.
Sì, noi abbiamo somministrato ingredienti buoni sia per la cucina che per la spezieria, quindi per la farmacia. Ripercorrendo virtualmente quello che è stato l'allestimento della mostra La cucina del Montale del Prestello, volevo darvi un piccolo flash sul dietro le quinte della mostra. Il proposito che ci siamo date in questa seconda mostra tematica che abbiamo allestito io ed Alessandra Sirugo era quello di coniugare le fonti documentali e bibliografiche che possediamo in Biblioteca Ortis e Museo Petrarchesco Piccolomineo con tutto quello che è inerente ciò che viene comunemente definito la cultura materiale, perché siamo dell'idea testarda che anche il libro antico e anche le pergamene notarili del 300 e del 400 siano dei pezzi di cultura materiale, perché testimoniano momenti di vita concreti alla pari di una olla, una pentola da mettere sul fuoco, di un orcio per l'olio, di un boccale per il vino. Possono essere allo stesso modo accattivanti, possono meglio comunicare quello che hanno da raccontare se apparecchiate su una tavola assieme a quelli che sono appunto gli oggetti consuetudinari anche per noi dello stare conviviale. Se ci fosse stata fatta la domanda che cosa effettivamente bolliva nella pentola di una qualsiasi casa triestina della fine del 300, una casa triestina di persone non ricche, la risposta onesta che avremmo dovuto dare sarebbe stata: non lo sappiamo. La storia dell'alimentazione è una storia che è costruita per tasselli che parlano il più delle volte di eccezioni. Ci raccontano che cosa si mangiava in periodi di crisi, quindi durante le carestie, durante la guerra, o nei periodi di festa, dove le liste della spesa, che sono quelle poi che ci danno gli ingredienti con cui venivano poi composte le pietanze portate in tavola, erano senz'altro più ricche e più nutrienti. Le scritture normali che ci raccontano quali fossero i consumi collettivi e le qualità dei cibi che venivano consumati, ma non vanno mai, quasi mai, nel dettaglio delle quantità e non ci raccontano l'effettivo gusto delle singole persone, sono scritture di carattere normativo. Quindi una delle fonti essenziali per noi sono stati gli statuti del Comune di Trieste, in particolare quelli del 1850, da dove abbiamo iniziato la nostra incursione nella storia del cibo e dell'alimentazione a Trieste. Ma molto interessanti e molto presenti nella mostra sono state scritture di carattere amministrativo, sia prodotte da un ente pubblico come il Comune di Trieste, quindi i registri delle entrate e delle uscite, che si chiamano i guadagni dei camerari, questi erano i funzionari addetti a tener conto appunto delle spese del comune, sia i registri e le liste della spesa di enti privati come ad esempio il monastero di San Cipriano, di cui ci parlerà più tardi Alessandra. I gusti e i disgusti personali sono scritture molto rare che qualche volta si ha la fortuna di aver conservate, non è il caso di scritture prettamente triestine, ma il diario di un viaggiatore che per caso si trova, per professione anzi, si trova a passare per le zone dell'attuale Slovenia e Carinzia, Paolo Santonino, ci darà qualche spunto appunto riguardo alle sue recensioni da TripAdvisor, perché in qualche modo Paolo Santonino è un antesignano del recensore. Nel viaggiare, oltre a annotazioni di carattere professionali, si prenderà la briga di recensire ogni mensa a cui avrà il piacere o il dispiacere di sedere e ci notizierà di che cosa gli sia stato impiattato e che cosa abbia o meno gradito. Delle fonti archeologiche che abbiamo mescolato in questa nostra personale ricetta di mostra, vi ha già accennato Alessandra, si è spaziato un po' dalle ceramiche di uso più corrente, che erano poi le terrecotte, le ceramiche che venivano messe effettivamente sul fuoco, siamo riusciti ad esporre una delle poche pentole da sospensione che si sono conservate, che sono state ritrovate in queste discariche, negli scavi molto vicini alla nostra sede della biblioteca nella zona della Città Vecchia, e molte invece delle ceramiche graffite o smaltate che erano poi il vasellame che veniva effettivamente portato sulla tavola. Un'altra scommessa non da poco era quella di arricchire il piatto con delle fonti iconografiche. Noi non abbiamo la fortuna di avere dei manoscritti così ricchi da questo punto di vista e propriamente inerenti il tema dell'alimentazione ed affini,
E ci siamo un po' ingegnate, vedrete durante lo scorrere delle slide diversi particolari di affreschi quattrocenteschi che abbiamo catturato nelle chiese dell'Istria, che sono molto generosi quanto a ultime cene riguardo a diverse imbandigioni relative a quella scena della vita del Cristo, con addirittura in un caso una strana ultima cena in cui il primo piatto, cioè il piatto principale, non è pesce ma è un pollastro. Anche lì sarebbe simpatico andare a risalire al perché di questa scelta così, così strana. Le altre scene di vita sono desunte da opere letterarie, in particolare opere del Petrarca stampate in ambito tedesco, ma ci sono venute in soccorso molto spesso delle marche tipografiche che spesso presentano degli arnesi da cucina o repertori di imprese. Qui mi rammarico di non averlo caricato, ma faccio un breve scorso sulla immagine guida che avevamo scelto per la mostra, è sempre una incisione del Petrarca Meister, così si chiama, e vedete questo aggeggio qui appoggiato sul tavolo, che è una zucca da sale. Esiste un'impresa che appunto ha come elemento iconografico la zucca da sale, da cui il proverbio aver sale in zucca, quindi si deduce che la saliera di una mensa, di una persona anche di una certa ricchezza, poteva essere supplita da una zucca opportunamente fatta essiccare che contenesse appunto questa importantissima spezia, questo importantissimo elemento per condire. Non solo ricette, sfogliando i testi che avevamo tra le mani ci siamo accorte che potevamo fare delle brevi ricerche su tutto quelli che erano i mestieri del cibo e della cucina nella nostra area geografica, e si comincia naturalmente con il cuoco. Il cuoco del Medioevo non è altri che un artigiano che offre servizio di catering sia a istituzioni pubbliche come il caso del Comune di Trieste, ma anche a privati previo contratto. Quindi si tratta di una figura professionale molto diversa dai cuochi di cui parlerà Alessandra, che si sono affermati attraverso i media, attraverso la scrittura, essendo cuochi professionisti ma al contempo anche scrittori. Un cuoco del 300 tristino l'abbiamo trovato appunto nelle liste delle entrate e delle uscite tenute dai camerali del Comune di Trieste, e trattasi di Corrado Baratta. Questi aveva prestato servizio nel 1350 offrendo appunto servizio catering ai tristini per onorare la festa di San Ulderico. Siamo nel mese di luglio ed è una fiesta, una fiera che si tiene nella zona di San Rodrigo della Valle, vicino alla Valle della Rosandra, non so se qualcuno è pratico della zona. Il camerario in questo caso si premura di elencare tutti i cibi che vengono portati a casa di Corrado, quale tipo di preparazione egli ne faccia, e sappiamo anche quale sia stato il suo compenso, cioè 4 lire di piccoli. Una piccola parentesi di genere perché ci sta. Cucinare, una professione solo maschile, se considerata come professione e la casalinga, ma nemmeno nel 300 rientrava tra le professioni, sì. L'iconografia anche di Bresca, qui è una vignetta con una satira sul femminile che è tratta da La nave dei folli di Sebastian Brandt, con una citazione invece ben più moderna, 1680, Vincenzo Tanara, un bolognese verace che scrive della propria esperienza dell'economia in villa e ha un capitolo tutto dedicato alla figura del cuoco e della cuciniera, che già nel nome è diversa dal cuoco, e afferma: le femmine in cucina strapazzano il mestiere. Attente le cuciniere perché? Perché è evidente che questa indole femminile, così poco dotata di intelligenza, se scorrete queste poche righe che ho riportato, è uno dei requisiti che sono fondamentali nella scelta del cuoco maschio rispetto al cuoco femmina, appunto l'essere dotata di intelligenza la donna, no? Nell'indole femminile la vicinanza al fornello risveglia queste capacità stregonesche che evidentemente in qualche maniera le sono connaturate. E tra gli altri difetti incorreggibili della donna in cucina vi è senz'altro il fatto che comunque prima di rimettere le mani nei piatti starà lì a toccarsi i capelli, che verranno a trovarla tutti i parenti, gli amici, se va bene, se non va bene, pure gli amanti, che sarà sicuramente generosa di tutto ciò che sta alla dispensa del proprio padrone, regalando e facendo elemosina con la roba d'altri. Quindi tenersi ben lontani, tenere ben lontane le donne dai fornelli e dalle dispense. Figure professionali femminili però sono documentate, e sono documentate nei vari mestieri del cibo e della cucina, soprattutto nell'ambito della manipolazione del cibo e della vendita. Nel registro dei camerari troviamo ad esempio Donna Lena e altre due guoghe, che vengono stipendiate per la fiera del Carnevale del 1499. Ma troviamo soprattutto negli statuti triestini del 1350 una figura femminile che sale agli onori anche della effigie iconografica, la vedremo fra poco in una delle miniature che sono presenti nel libro degli statuti, e che è la pancovola, quella panettiera ufficiale del comune di Trieste. Altre donne sono le busecarie, che sono addette alla confezione delle carni insaccate e che tengono bottega in una delle 14 casette che compongono quello che era il centro commerciale della Trieste del 300. Si trattava di piccole casettine che erano state costruite immediatamente a ridosso del municipio. Anche questa prossimità finalizzata al controllo. E poi naturalmente ostesse, quindi donne addette alla confezione o alla vendita dei cibi. Qui avevo semplicemente riportato un elenco di che cosa effettivamente all'interno di una cucina, e l'avevo ricavato da un inventario di un documento cividalese del 1865, si potesse trovare in una cucina domestica. Quindi questi erano gli arnesi con cui aveva a che fare la donna di casa, ed è interessante proprio che il documento, altro non fosse che l'inventario che veniva redatto dalle funzionarie del comune di Cividale, nel momento in cui delle bambine erano rimaste orfane dei genitori, dovevano andare a tutela della persona che si era fatta avanti per proporsi come loro genitore adottivo, e tutti i beni di casa dovevano essere inventariati. Era interessante vedere che si iniziasse proprio dalla cucina, cioè da quei beni che dovevano essere di particolare interesse proprio per queste giovani ragazze. I mestieri del cibo, come vengono raccontati e disciplinati negli statuti tergestini, come in tutti gli altri testi normativi di questo periodo? In maniera minuziosa e dir poco, si disciplina tutto, i modi, i tempi, la quantità della produzione per l'importazione, per esportazione, la conservazione, la vendita degli alimenti, stabiliscono le norme igieniche, stabiliscono norme di antisofisticazione, soprattutto per il vino, che a Trieste sul Cassero è una faccenda seria, addirittura di carattere politico, e si garantiva soprattutto la qualità dei prodotti che venivano immessi sul mercato. Particolare attenzione in tutti gli statuti cittadini vengono date ai due alimenti principe, che sono il pane ed il vino, perché le città erano tenute a garantirli ai propri abitanti. Da questo punto di vista gli abitanti delle città avevano sicuramente delle assicurazioni maggiori rispetto a quelli delle campagne. Vi faccio vedere in una brevissima corsa alcune delle capitali miniate popolate da figure che rappresentano delle professioni del cibo. Abbiamo il beccarius, il macellaio, a cui è proibito pesare contemporaneamente diversi tipi di carni, il pescivendolo, che doveva essere evidentemente un sorvegliato speciale, visto che la rubrica a lui dedicata scrive tra i vari altri obblighi che vengono fatti a chi vende il pesce, che gli è fatto divieto portare a casa il pescato per fare una cernita personale e poi il rimanente metterlo in vendita sul proprio banco, e si vede che doveva essere appunto ben controllato. E infine la famosa pancovola, la panettiera di cui vi dicevo. Del pane a Trieste non sappiamo quale fosse la forma più consueta, che tipo di pane venisse effettivamente confezionato, le tipologie di farina che di volta in volta, a seconda del periodo di carestia o di grassa, potevano essere a disposizione del fontico del comune. Sappiamo invece molto bene quale fosse il pane che si richiedeva venisse portato dai funzionari che erano quelli addetti alla difesa ultima del municipio in caso di guerra, e si chiedeva che portassero con sé del pane confezionato con lo strutto, il pan de sepo. Questo perché doveva durare parecchio tempo. Quindi il pane allo strutto, un presidio militare alla pari di lame, lance e lampade che dovevano servire appunto per resistere agli attacchi e per rimanere asserragliate all'interno del municipio. Il fontico era una delle cariche amministrative più importanti del comune. Doveva garantire assolutamente la farina necessaria al mantenimento della comunità tergestina. Le forme del pane che venivano sfollate dalla pancoleria dovevano avere un marchio che le ufficializzava come pane del comune, che era questa bulla. Il pane non bullato costituiva reato. E nella voce che è dedicata alla confezione del pane all'interno degli statuti troviamo anche una piccola nota che doveva riguardare un malvezzo da parte delle pancovole, cioè quello di usare i noccioli delle olive, le nugle, per poter avere una fiamma più potente. Questo tipo di combustibile in realtà andava ad impregnare le canne dei camini di grasso e a rovinarle, quindi a causare dei problemi per poter poi rimodernare tutta quanta la struttura, e quindi veniva fatta cortese invito a non impiegare questo tipo di combustibile.
Il 400 è il secolo in cui cominciano a essere conosciuti i ricettari. Non va bene?
I ricettari. Hai spento il suo.
Il 400 è il secolo del libro de Cosina di Martino De Rossi. Per noi Martino è un fantasma da un punto di vista dell'identità sua, perché è stato fortuito la scoperta di questo codicetto proprio nell'archivio della biblioteca del comune di Riva del Garda, in provincia di Trento. In realtà un altro codicetto di un Martino si trova alla Library of Congress. In entrambi i casi le ricette sono molto simili, anche se il personaggio si dice prima cuoco del patriarca di Aquileia e in un altro invece cuoco dei Trivulzio. Riunifichiamo queste due identità in quella unica di un Martinus de Rubeis proveniente dalle valli del Ticino, che come molti altri ragazzi e garzoni di bottega impara a propri rudimenti del lavoro in cucina presso gli ospitali di cui molto frequenti lungo le vallate alpine, perché costituivano gli ospizi per i viandanti pellegrini che avevano bisogno di sosta. Il ragazzo doveva essere molto bravo, perché poi diventa aiuto cucina presso il Duca di Milano e successivamente presso il condottiero Gian Giacomo Trivulzio. La sua fama dovrebbe essersi estesa anche nei territori del Veneto, perché quando Ludovico Trevisani, medico e uomo di cultura veneziano, viene nominato dal Papa veneziano Gabriele Condulmer Eugenio IV come patriarca di Aquileia, acquisisce un nuovo nome, si chiamerà Ludovico Mezzarota, ma anche acquisisce un capo cuciniere, e ad Aquileia arriva Martino De Rubeis, che ha fatto una bella carriera. Infatti Martino è talmente consapevole delle novità portate nella sua cucina, che di base è una cucina catalana, con sapori mediterranei, con prodotti del Mediterraneo, non prodotti come quelli che vi ho raccontato di Corrado Neustadt, è consapevole anche di aver portato alcune raffinatezze che provengono dal sud e che in particolare riconoscono nell'uso dell'acqua di rose piuttosto che dell'acqua corrente per realizzare gli impasti, soprattutto delle farine. Martino è consapevole di voler lasciare traccia di queste sue ricette e la cosa particolare è che spaziano un po' in tutti i generi della produzione alimentare, ma utilizza molto il mortaio e il pestello, perché i condimenti di spezie diversamente miscelati conferiscono un sapore particolare ai suoi cibi. Una delle cose che impariamo sia dall'esame delle ceramiche di cui vi ha parlato Cristina, e in particolare della famosa pentola con due anse appesa alla catena da fuoco, e sia da come sono state trinciate le carcasse degli animali che si ritrovano negli scavi di Crosada, ed ancora dalle dichiarazioni di Martino, è che la carne veniva sempre bollita prima di essere arrostita. Quindi la fase di bollitura era quella che serviva a togliere l'odore di selvatico che la bestia aveva e la serviva ad ammorbidirla, a renderla addentabile, diremo noi. In particolare una delle ricette di successo di Martino è un antesignano della nostra torta salata, ma è ben più costanziosa. Si tratta del cosiddetto pasticcio di selvaggina. Abbiamo cominciato dai maccheroni? Parlo dai maccheroni allora. I maccheroni, scusate, ma incomincio dalla pasta. I maccheroni sono una variante, cosiddetti siciliani, rispetto alla pasta normalmente secca. Si trattava quindi di un impasto di farina con l'acqua di rose e con il bianco d'uovo. E la pasta, una volta diciamo costituita in un impasto denso, andava naturalmente ridotta in dei serpentelli che poi andavano arrotolati intorno ad una, diciamo, a dei bastoncini di ferro, e poi a un certo punto veniva tolto l'anima di ferro, questo bastoncino intorno a cui girava, e si creava la forma che assomigliava un po' ai nostri fusilli, ma anche potrebbe essere ricordare anche altre forme. E la cosa interessante di questa pasta è che rimaneva bucata nel mezzo e poteva essere essiccata al sole e conservata fino a 2 o 3 anni, quindi non era come la pasta all'uovo, era una pasta secca molto più utile per la conservazione. Infatti la conservazione è una preoccupazione di Martino. Anche il famoso pasticcio di selvaggina è un ripieno di carne bollita che veniva poi condita con numerose spezie, con cannella e naturalmente anche con lardo, perché questo le dava maggiore sapore, e poi veniva avvolto in una foglia spessa. Martino ci tiene a dire che questo pasticcio si può conservare fino a 15 giorni, un mese, perché la carne ovviamente è stata cotta e probabilmente le finalità sono anche quelle di accompagnare i concapitani delle truppe, delle milizie che si impegnavano sui teatri di guerra con un piatto che era in realtà già pronto, non occorreva riscaldare e poteva essere anche trasportato con facilità. Non possiamo poi dimenticare che Martino, che è della zona di Lecco e dell'Alto e del Ticino, è stato da tutti considerato come l'inventore della mostarda, un tipo di condimento molto in uso soprattutto in Lombardia. Infatti lui usa della senape che poi ammolla nell'acqua per 2 giorni, che mescola con mandorle sbucciate e con semi di senape pestate in un mortaio. Poi la salsa la realizza stemperando queste sostanze insieme ad aceto oppure in alternativa all'agresto, che era poi un mosto che veniva cotto e realizzato in realtà con dell'uva acerba, per questo aveva questo sapore acidulo e poi veniva ancora arricchito di aceto e di spezie. Quindi la mostarda aveva una funzione di salsa che insaporiva. Ma lui tentava anche delle strade, oltre che di buona gastronomia per conservare i cibi e renderli appetibili, anche strade diciamo più scenografiche, perché era abituato a cucinare per un condottiero di Ventura, poi per un duca di Milano, e infatti devo dire che questa particolare pietanza ci ha colpito. Si tratta del pasticcio volativo. Praticamente si inserivano, non c'era ancora l'EMPA e non ci si preoccupava ancora del benessere degli animali, per cui si inserivano uccelli vivi nascosti, molto piccoli ovviamente, come i beccafichi, in una sfoglia di pasta e con un foro dentro, perché una volta portati in tavola naturalmente non ci voleva niente che gli uccelli si librassero fuori dall'involucro e volassero, creando stupore negli ospiti, nei convitati. Bisogna dire che Martino ha avuto fortuna anche attraverso un'opera stampa che è stata realizzata da Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, che fu diciamo colui che cercò di convertire il Regimina Sanitatis ed anche il trattato di gastronomia, il ricettario gastronomico, in un genere nuovo nel 400, il genere umanistico, un genere in cui il trattato di gastronomia assurge al ruolo di genere letterario. Bartolomeo Sacchi dedica il suo trattato a Roverella, al cardinale presso il quale ha il prestigio di poter vivere alla curia pontificia. E lui però annuncia anche nella prefazione di voler parlare di quel piacere che deriva dalla moderazione nel vitto e di una quindi dieta che si fa portavoce del pensiero di Epicuro, mediato attraverso la moderazione dello stoicismo di Cicerone. Quindi il piacere onesto vuol dire il piacere moderato e la buona salute, e già in questo accostamento capiamo che per Platina il piacere moderato è l'anticamera della conservazione della salute in un'epoca in cui la vita umana era molto più precaria. E molto importante per il vostro territorio sapere che questo testo ha avuto 9 edizioni, e la principale edizione incunabola è quella cividalese del 1480, che ebbe diciamo gli onori di stampa dai torchi di Gerardo di Fiandra, questo stampatore che operò proprio negli anni 80 del 400 e che introdusse la stampa a caratteri mobili in Friuli. Qui noi abbiamo proprio la prima pagina di questo incunabolo, che è stato acquistato dalla Biblioteca Civica Ortis. Al di là della prima parte dell'opera, che è dedicata al comportamento utile per mantenere la salute a lungo e che riprende ovviamente il regime sanitatis di Lucasim e Limitar, quello del manoscritto casanatense 4182, è molto bello vedere come siano trattati tutti i vari generi vegetali e animali e poi addirittura i prodotti secondari, quindi i latticini, in parti nelle diverse parti successive dell'opera. Infatti Platina riprende questi testi del Medioevo indicando anche alcune regole, come quello della di consumare la frutta come alimento e come rimedio in entrambi i casi, anche se la vitamina ancora non la conoscevano. Raccomanda di non pesare sulla bilancia i cibi, perché alla fine esiste un modo salutare di nutrirsi che, al di là della pesatura dei cibi, consente di mantenere la buona salute sin dall'epoca delle concezioni della dieta greche. Di fatto, insomma, lui era contro i dietologi moderni che ci costringono a pesare ogni singola porzione di pane, ogni singola porzione di cereali. Questo un po' ci rassicura. Il testo ha un taglio molto umanistico, perché poi nella seconda parte praticamente c'è la parte della traduzione degli insegnamenti dello chef Martino de Brubeis, proprio del libro De Cosina. E quindi diciamo Platina in alcune parti si dichiara molto orgoglioso di questa stesura, perché è convinto che chi ha salvato molti cittadini insegnando come nutrirsi in modo ragionevole non possa che essere un benemerito della comunità. Invita comunque a dare un ordine alle portate, facendo sempre precedere la frutta, le mele, le pere, i meloni e gli ortaggi conditi con l'olio e l'aceto. In sostanza anche a noi viene detto oggi che bisogna iniziare i pasti con la verdura e assolutamente possibilmente fresca. Tra gli alimenti che accompagnano le pietanze hanno un posto di primo piano le focacce di farina, che però non sono semplici pani, ma addirittura contengono semi di finocchio e magari dentro un po' di formaggio o alcuni beccafichi. I beccafichi sono degli uccellini molto piccoli, di 16-22 grammi, che sono noti per essere degli uccelli canori, estremamente così abili nell'intonare i loro suoni, i loro versi. E suggerisce poi di assaggiare i confetti a base di mandorle, a base di pinoli, di nocciole, di semi di coriandolo e cannella, e li fa confettare con lo zucchero. Addirittura consiglia di ricoprirli con sottili foglie d'oro, perché anche l'esito visivo, quindi l'efficacia scenografica, ha un notevole peso nel rendere i convitati felici di essere alla vostra tavola. Naturalmente poi questo spirito scenografico lo porta a dare alle stampe la ricetta che, se no, secondo noi è più anti animali, meno rispettosa, insomma, degli animali che possiamo immaginare: il pavone arrosto da sembrar vivo. Questo povero animale che veniva, diciamo, sacrificato in modo molto accurato, in modo da lasciargli le penne intatte, veniva cotto e poi si creavano dei bastoncini di ferro sopra i quali veniva messa proprio la carcassa dell'animale, ricoperta da tutte quelle penne che si erano riusciti a salvare, e mentre i bastoncini di ferro lo sostenevano dalla coda alla testa. E il pavone arrostito entrava così in modo scenografico nella sala da banchetto, veniva messa della bambagia intrisa di canfora a cui si appiccava il fuoco, e nel momento in cui il povero animale veniva portato nella sala dei convitati doveva naturalmente creare una vasta eco negli astanti. E in altri casi si usava anche ricoprire questo animale arrosto con lamine d'oro. Io ho trovato questa portata descritta da Bernardino Corio nelle Storie di Milano, e in particolar modo parlando del matrimonio della figlia di Gian Galeazzo Visconti con Lionello d'Anversa, un matrimonio che si celebrò nel 1368 e al quale fu presente anche Francesco Petrarca, all'epoca ospite del Duca di Milano. Non vi ho parlato delle spezie. Nel Platina, nel De Onesta Voluptate Valitudine, troviamo anche la prima citazione del parmigiano, un parmigiano che lui consiglia come terza portata e che dichiara essere prodotto già allora nelle regioni cisalpine, un prodotto DOP, ma non possiamo dimenticare anche che cita numerosi spezie ed erbe aromatiche che vuole vedere anche come rimedi per i diversi disturbi.
Con Martino e con Platina abbiamo avuto un assaggio piuttosto sostanzioso di quella che fosse la cucina internazionale e alta dell'epoca 4-500esca e gli esordi di quello che sarà un genere letterario e un genere di carattere misto tra l'intrattenimento e la sostanza che ancora oggi ci viene propinato attraverso altri canali, che è appunto quello gastronomico. Torniamo però a quella che può essere una quotidianità più aderente alle vite di persone che non frequentavano matrimoni tra principi come Francesco Petrarca. Tutto ciò che concerne la produzione di cibo si può riassumere come autoproduzione e autoconsumo. In ciò si riassume la filiera completa che va dal produttore al consumatore. Si porta nel piatto e da tavola quello che c'è, che si tratti del contadino che trae l'alimento dal proprio orto, che si tratti del signore che nella sua villa è dotato anche della peschiera per poter avere le trote fresche da poter imbandire in tavola. I primi suggerimenti riguardo a quella che è la conduzione di una azienda agricola o anche di allevamento di animali si cominciano ad avere compilati in dei trattati che sono già classificabili come di scienza agraria. Il primo in assoluto è ancora di età medievale ed è attribuito a Piero De Crescenzi. Un caso singolare cinquecentesco è la coltivazione di Luigi Alamanni, personaggio di origini fiorentine che finisce i suoi anni in esilio in Francia alla corte di Francesco I e che scrive questo trattato che ha alla base, così come quello di De Crescenzi, naturalmente Virgilio, che è il testo fondamentale sia per l'agricoltura che per l'allevamento degli animali. E tuttavia è molto interessante perché documenta quella che è l'evoluzione soprattutto nell'ambito vitivinicolo francese, provando a suggerire all'ambito toscano e quindi del Chianti delle innovazioni per quel che riguarda soprattutto l'invecchiamento in cantina, innovazioni che non verranno assolutamente ascoltate. Quel che c'è di interessante e che concerne questo testo in particolare è che è stato studiato pochissimo, eppure sino agli inizi del Novecento era un bestseller, quarto in classifica dietro ai colossi come Dante, Ariosto e Tasso. Passato inosservato, sarà il caso forse di ripescarlo. Riguardo a autoproduzione ed autoconsumo afferiti esclusivamente a un territorio triestino e carsico, vi pongo soltanto tre alimenti, il miele come una curiosità un po' più particolare e naturalmente il pane e il vino. L'apicoltura viene sicuramente praticata dai contadini nei dintorni di Trieste sul Carso e l'arnia a canestro, che è quella che avete visto raffigurata prima, è quella che vedete raffigurata in questa xilografia che si trova nell'edizione veneziana del 1537 dell'opera Omnia attribuita a Virgilio e che riprende le medesime xilografie della prima edizione del 1502, quella curata sempre da Sebastian Brandt. Ed è un testo magnifico dal punto di vista dell'illustrazione perché effettivamente ci racconta quella che era la vita dei contadini e in particolare in questo caso la vita di un apicoltore. Qui lo vedete tutto intento a scacciare le faine che stanno attentando al suo apiario. Il tipo di coltivazione delle api richiedeva appunto la costruzione dell'arnia a canestro che era quella che consentiva la sopravvivenza delle api stesse in un clima rigido come quello carsico. Si sapeva che il miele avesse in particolare delle proprietà antisettiche, quindi è molto usato in farmacia, è ricorrente nelle ricette della spezieria, ma in realtà nel 3-400 non si era pienamente consapevoli dei valori nutrizionali di questa sostanza, di cui non si conosceva nemmeno bene quale fosse la provenienza. Vi dicevo che la fonte, per quanto riguardava tutto ciò che concernesse la coltivazione, rimaneva ancora Virgilio e forse ricorderete che Virgilio presenta le api come questo miracolo della natura, esseri assessuati che si rigenerano spontaneamente da una carcassa di vitello morta ed esposta ai venti del nord. Credenza che è avvalorata da medici che invece fanno della propria professione e del riscontro sul territorio delle materie prime con cui vanno a far confezionare i rimedi, come un Andrea Mattioli, che è stato medico nella seconda metà del Cinquecento nel Goriziano. Tornano ancora appunto in questi scritti di carattere medico-scientifico, laddove si asserisce il miele essere una sorta di rugiada che cade dal cielo o anche saliva dal cielo, o altri testi dove si stabilisce che la sede del miele debba essere una sorta di nebula da cui occasionalmente appunto venisse poi a piovere sui fiori come una specie di manna, ma mirata e in qualche modo stagionale, legata alla presenza di questi insetti che sono le api. Torniamo a quelle che sono le fonti che in qualche maniera ci dicono che cosa si facesse col miele e con la cera a Trieste attorno al 1350. Vi ho nominato la cera perché il valore commerciale di questi due beni non era affatto paragonabile. Il valore della cera sul mercato era 10 volte tanto rispetto a quello del miele. Per farvi capire come i pesi fossero molto spostati rispetto ad un materiale che veniva usato per l'illuminazione, che era molto, molto ricercato, che veniva anche molto risparmiato. Sappiamo sempre dagli statuta che vi erano persone addette ad andare a recuperare la cera che si era sciolta nei vari luoghi, soprattutto nelle chiese, in maniera tale da poterla riadoperare per nuove candele. Quindi gli statuti disciplinano tutto ciò che riguarda la vendita del miele e in particolare insistono più e più volte sul divieto di usarlo per tagliare il vino, perché la faccenda della sofisticazione dei vini era una cosa che veniva controllata in maniera pressante da parte dei funzionari triestini. Un secondo cibo che consentiva produzione e autoconsumo era sicuramente il pesce. Anche in questo caso la fonte iconografica ci viene fornita da un testo che riguarda la storia delle genti del nord, redatto da questo Olaus Magnus, Olof Manson, che diventerà vescovo di Uppsala, quindi molto lontano dalle nostre coste alto-adriatiche, ma che in realtà ci sta proponendo attraverso questa vendita xilografica nient'altro che un procedimento di salatura e di essiccazione del pesce. Niente di meno e di diverso di quello che veniva fatto a Trieste piuttosto che a Pirano. Venerdì pesce. Una delle altre certezze inerenti all'alimentazione nel Medioevo e nell'età moderna ci viene data dalle cadenze stabilite dal calendario religioso. Per tutte le vigilie di festa, in tutte le feste di precetto, si doveva mangiare di magro e si doveva mangiare pesce. Ovviamente tutto quello che è obbligatorio di solito non piace e normalmente nei testi di cucina o nei testi che vanno a trattare dal Cinquecento in poi di gastronomia, il pesce non viene considerato come uno dei cibi più appetibili e più ricercati. Ed è tuttavia uno di quelli più facilmente disponibili, sia pesce di fiume che pesce di mare. Questo solennissimo sacrificio, come viene definito da Giovio, uno scrittore romano che tratta appunto del pesce nella seconda metà del Cinquecento, è ben testimoniato nel ritrovamento delle discariche medievali a Trieste, dove appunto il consumo di pesce era molto, molto ampio, e i ritrovamenti riguardano anche diversi molluschi e anche le tartarughe. Fonti iconografiche, perché non ad Ovrandi, il suo De Piscibus, qui in particolare del pesce azzurro, cioè diversi tipi di sarde e sardine. Produzione. Il pesce veniva consumato fresco. Normalmente, anche in questo caso, come per la carne, si consiglia nei regimi alimentari una doppia cottura, quindi bollitura e frittura possibilmente, in maniera tale che questo cibo, che è quello freddo e umido per antonomasia, perda questi suoi requisiti nocivi per la salute e diventi invece un buon alimento. viene però anche molto trasformato dall'industria conserviera, e Pirano in Istria è una delle capitali a livello, in questo momento storico possiamo dire mondiale, cioè per quel che è il mondo conosciuto. I pesci salati vengono preparati a Pirano, così come quelli in gelatina, ed esportati verso le zone orientali. La preparazione avviene ad aprile, ma quel che interessa è farli arrivare sul mercato dove maggiormente venivano richiesti, a ridosso del periodo dell'Avvento, che era appunto uno dei momenti del calendario religioso in cui maggiormente veniva richiesto e consumato questo tipo di alimento. Ed infine il vino. Torno un attimo indietro solo per farvi vedere la veduta della città di Trieste tratta dal testo di Valvasor del 1689. Una bella panoramica di come fosse la città a quel tempo, con ancora le saline e con a ridosso le alberature con le viti educate agli alberi. Uno dei modi per sfruttare al meglio ogni appezzamento di terreno ai fini della produzione vitivinicola. Sul vino c'è veramente della letteratura sterminata all'interno delle normative triestine, e se ne potrebbe discutere qui avanti per un paio d'ore. Innanzitutto si fa una questione di terminologia, ma questa la facciamo noi, non era un problema di chi stesse compilando le leggi. Ricorre molto spesso, sia negli statuti che nelle carte di carattere amministrativo, il termine terranum. Doria, che è stato un linguista triestino, aveva provato a dare una spiegazione dell'etimologia di questo vino rosso, molto aspro, che penso tutti quanti voi conosciate, riferendola alle modalità di coltivazione della vite, che era una vite bassa, quindi tenuta vicina a terra. Si comincia a pensare che questo tipo di spiegazione etimologica non sia valido, in quanto il termine viene usato sia nelle fonti triestine, che è venete, che è, insomma, nei territori attigui, riferito a tipologie di vini molto diversi: sono bianchi, sono rossi, sono vitigni del tutto dissimili. Si è giunti a pensare che terranum vada a identificare semplicemente un prodotto enologico che significa il vino nostrano, il vino di casa, e così si andrebbe a spiegare perché negli statuti di Trieste è fatto divieto vendere il vinum terranum, perché si fa divieto al contadino che si fa il vino di casa di portarlo a vendere al mercato o di provare a propinarlo in osteria nel caso in cui avesse anche questo tipo di attività. Dell'antisofisticazione vi ho già accennato, e parliamo dei bianchi, parliamo del ribolla, che è il prodotto di punta per quanto riguarda la carta dei vini del territorio carsico, tutelato perché in qualche maniera già all'epoca si aveva un concetto di marchio DOP. Le vigne di ribolla venivano letteralmente presidiate da dei vigilantes, i saltari, che venivano nominati eletti, i quali dovevano avere dei requisiti specifici: compiuto almeno 30 anni, essere dei cittadini triestini tra almeno 20, e venivano posti letteralmente a guardia dei terreni e delle viti, con la mansione di contarne i grappoli per essere sicuri che nessuno andasse a rubare. Anche qui da capire come effettivamente potessero render conto di una mansione di questo tipo, ma negli statuti a questo leggiamo. Di più, leggiamo anche di persone che sono incaricate di togliere i tortiglones, cioè le foglie della vite che sono state intaccate da questo coleottero infestante, che è chiamato l'insetto sigaraio, e all'epoca, per evitare che venisse infestata l'intera vigna, non c'era altra maniera che eliminare le foglie già abitate dalle larve, e questa era diventata un'attività obbligatoria. Così come divieto assoluto era quello di acquistare ribolla da Muggia o dall'Istria, perché bisognava garantire il prodotto esportabile sul mercato. Perché ribolla è una questione di Stato vera e propria, è così rinomata che quando Leopoldo d'Asburgo accetta il primo atto di dedizione tragistina nel 1369, lo fa citando anche quei bonnet grandi a vina di Tergeste dei suoi territori. È dal 1382, cioè dall'atto definitivo di dedizione agli Asburgo, che il comune versa queste 100 orne di ribolla a quello che sarà poi il futuro imperatore. Abbiamo atti anche cinquecenteschi dove questa imposta viene annualmente versata a Massimiliano I.
Il Cinquecento è un secolo che ci ha affascinato per la presenza di testimonianze, soprattutto nell'archivio del capitolo cattedrale di San Giusto, al quale ho potuto accedere. Abbiamo selezionato una serie di documenti notarili, ma oggi vi parlerò più brevemente, anche perché il tempo è poco, soprattutto del conto del sale che vedete qui, che era praticamente un documento del 1476, se non erro, poco dopo, nel quale si riferisce degli stai, questo era l'unità di misura di capacità, di sale che venivano forniti, in particolare da due salinari che si trovavano nella zona di Zaule e quindi nella zona di Muggia. In particolare gli stai venivano forniti per il convento delle monache benedettine, una certa quantità veniva fornita per Monsignor Vescovo, un'altra quantità era la decima di rito da fornire appunto alle autorità religiose, e poi vi è la citazione della fornitura nei due elenchi, una per la famiglia degli Argento, che è una delle famiglie delle 13 casate triestine medievali, che in particolare la vedova d'Argento, quindi la signora era rimasta vedova, ma naturalmente aveva tutta una serie di famiglie, una serie di servizi che erano presso i possedimenti che la casato aveva. Inoltre è interessante che nell'urbario, che poi è il registro di cui ha parlato Cristina, delle entrate e delle uscite del capitolo cattedrale per gli anni 1476 e 1507, si registrano in occasione del particolari festa, che era poi la festa di San Giorgio, ma devo dire che i santi santificati con una mensa doviziosa erano parecchi in questo urbario. E c'era appunto l'acquisto del pane, del buon vino, di 5 capretti e mezzo, del formaggio, di uova ed aceto, e in particolare poi nel 1507 a questo si aggiunge la citazione dell'acquisto di miele, zucchero, burro, riso, uova, quindi il burro era già diciamo uno dei condimenti utilizzati, un paio di polli, due lombate, riso, confetti di anice e uva passa per preparare il dolce della festa. E anche diciamo nell'urbario delle monache è stato divertente scorrere, ma siamo già nel 600, tramite la consultazione che ho potuto farne presso la Fondazione Scaramanga d'Altomonte, e possiamo vedere che durante la Quaresima il pesce veniva alternato alle tartarughe e ai molluschi, sicché io ho capito il senso della pietanza brodo di tartaruga, che era una cosa per me molto lontana dalla mia comprensione quando ero bambina, che in realtà esisteva ancora. Le tartarughe poverine venivano sacrificate per questa pietanza, ma la carne era molto più abbondante a Natale e a Carnevale ed era ridotta nel tempo di Quaresima, quindi la Quaresima era il trionfo dei molluschi, del pesce fresco, dove si usava molto anche il pesce minuto, le cimole, i riboni, le squadene, e si parla però anche di anguille, e si usava, una cosa che mi ha colpito, la tonnina per salare, quindi quella tonnina che io, che sono figlia di siciliano, ho mangiato quando ero bambina sulle tavole di Siracusa, in realtà venivano usata anche qui, ma era un insaporitore, serviva a salare, un po' quello che fa il nostro dado, ma sicuramente con proprietà molto superiori a quelle del dado dal punto di vista della salubrità. E poi naturalmente non potevo tralasciare l'esame dei camerari, del libro dei camerari, cioè i contabili del comune di Trieste, dove passando dal mondo religioso al mondo laico ho avuto la piacere di vedere come erano seguite le sagre, sempre legate a qualche santo, e in particolare nel contado. Erano momenti importanti perché in quell'occasione i contadini, anche se non erano commercianti, potevano portare le loro produzioni locali, e quindi la frutta e poi il vino, il pane e le ciambelle, e le potevano vendere senza incorrere negli statuti che ovviamente vietavano a chi non era di professione commerciante di mettere in vendita i propri prodotti se non in momenti molto determinati e in luoghi deputati. E quindi il cibo di carnevale poi era particolarmente nutriente ed era anche occasione di festa, perché a carnevale, in particolare il martedì grasso, le autorità civili di Trieste organizzavano una grande caccia di carnevale a cui affluivano gli esperti di arte venatoria provenienti dalla Carniola, dall'Istria, provenienti anche dal Friuli e locali. E a quel punto naturalmente c'era necessità di fornire tutto il dovuto, quindi anche il pane per i segugi, per i cani da caccia, e le autorità civili poi organizzavano il tutto presso l'osteria di Opchiena. Quindi qui ho riconosciuto la nostra opicina, la località del Carso triestino, e che aveva un'osteria che era definita della muschietta, dove si doveva portare anche carne di manzo, galline, anatre, capponi, vino, spezie e formaggi, tutto quello che serviva per accogliere in maniera adeguata i nostri ospiti, senza contare che la sera nelle mura della città si svolgeva una grande cena di carte di grasso che era, diciamo, un momento di trionfo anche per i ceti popolari. Io credo che forse questa nostra digressione vi sarà sembrata un po' densa, ma vorrei concluderla con ce la conclude Cristina con il racconto di quello che è la narrazione del notaio Santonino, che ci ha molto appassionato, dal racconto anche, mi sembra, di Fabio Cavalli, vero? È stato Fabio Cavalli che ce l'ha anche riferita.
Solo un piccolo frammento di racconto, perché è sempre inerente all'osteria e alla frequentazione delle osterie si dedica anche il buon Santonino. L'osteria, che è a tutti gli effetti luogo del cibo e del pane e del vino laico, un luogo di affratellamento anche dal punto di vista sociale, tutto quello che pertiene ai consumi del cibo legati alla piramide sociale, alla carne più adatta ai nobili e meno adatta ai meno nobili. Diciamo che nell'ambiente dell'osteria si viene ad appianare in quello che può essere un semplice degustare vino mentre si sta giocando ai dadi o a carne. Anche in questo caso la vignetta xilografica è tratta dall'edizione virgiliana. Le osterie triestine trecentesche si trovano sempre nella zona mercantile, quella commerciale, quindi molto vicino al municipio. Nel 400 ne verranno costruite delle altre prospicenti il porto, e avevano anche uso foresteria, quindi i commercianti che venivano da fuori potevano lasciare lì il proprio cavallo e avevano la possibilità di soggiornarvi. Della osteria di cui ci racconta il buon Paolo Santonino, che vi si reca il 30 maggio 1487, esiste ancora sia la Certosa, a cui era collegata molto spesso, le osterie sono annesse a dei conventi e hanno appunto questo uso di foresteria. La Certosa era quella di Sice, adesso mi perdonerà chi qui sa lo sloveno, ma la mia pronuncia è terrificante, e la foresteria si chiama Gastusch, esiste ancora. Della costruzione quattrocentesca esiste poco, l'ingresso ed un gradino che si capisce essere stato molto molto calcato e molto frequentato, mentre della Certosa avete visto una foto recente delle rovine. Il sito è visitabile e ne vale veramente la pena. Alloggiava anche un'interessantissima biblioteca e c'è la possibilità di poter accedere al patrimonio che vi era conservato, ai manoscritti. Torniamo a Paolo Santonino. Chi era costui? Era un cancelliere, un notaio di origini umbre, diventa cancelliere patriarcale, accompagna il vescovo di Caorle in tre visite pastorali nel territorio di confine rispetto al patriarcato di Aquileia. Vi era la necessità di portare nuovi sacramenti e riconsacrare zone che erano state devastate da incursioni arabe. E Santonino appunto tiene questo diario che è praticamente giornaliero ed essendo un gran mangione registra tutto quello che appunto gli è piaciuto o non gli è piaciuto di quanto gli è stato portato in tavola, ed in particolare per il 30 maggio dell'87 quando va nell'osteria di Gastuz ci racconta che cosa ha mangiato. Innanzitutto ha apprezzato il vino dei frati che gli hanno servito, quello che loro producono nelle proprie cantine. Poi naturalmente ha mangiato pesce. È una dieta quasi obbligata quella di Paolo Santonino, perché è un chierico, quindi il pesce gli tocca praticamente quasi sempre, tranne in occasioni di gran festa e a palazzo di signori importanti. In questo caso mangia trote, gamberi, le verdure dell'orto, anche qui conventi come luoghi di autoproduzione e autoconsumo importantissimi a presidio dei singoli territori, e per dessert ci racconta di aver consumato semplicemente delle mele passite. È interessante l'ordine di questo menù, che un po' contravviene quello che sarebbe stato l'ingresso delle portate tradizionali, laddove la frutta, in particolare frutta molto zuccherina, i fichi di canneva, le pere in particolare, avrebbero invece aperto il pasto, perché degli alimenti molto zuccherini venivano ritenuti particolarmente leggeri e quindi avrebbero dato avvio a questo lento e lungo lavoro di digestione che tale doveva essere durante un pranzo che poteva comprendere anche 11 portate. E quindi consigliato aprire il pasto con la frutta, qui invece la vediamo in chiusura.
Concludiamo con una frase, con un brano, qualche versetto, del povero Bertoldo, che nel Bertoldo, Bertoldino e Cacassenno, che è stato attribuito a Giulio Cesare Croce, ha avuto un problema. Da villano è diventato consigliere del re Albuino e gli è toccato mangiare cibi non usuali per lui, con la conseguenza di ammalarsi gravemente. Un monito da parte della cultura secentesca a mantenere ciascuno al proprio posto, anche da un punto di vista della tavola. Bertoldo fu fatto consigliere e tra baroni del re fu posto e suoi più cari amici, ma cominciò a patire convulsioni e giorni menò poi poco felici. Qui lo nutrivano di quaglie e di piccioni ed era avvezzo a cipolle e radici, però non molto andò per cangiar pasto che lo stomaco sebbe alquanto guasto. Grazie.
Grazie mille, è stata molto molto interessante. Avete qualche curiosità, qualche cosa che volete chiedere? Credo che questa carrellata a partire da quello che le fonti archivistiche presenti nella Ortis ci hanno permesso, o negli scantinati della soprintendenza o nei musei di archeologia di Trieste ci hanno permesso, sia stata molto interessante per quelli che erano gli scopi di questi incontri, no? Fornire una strada per mettere insieme più storie che fanno un quadro storico che non sempre c'è così vicino, no? Molto spesso per noi la storia è qualcosa di distante, guerre, battaglie, decisioni politiche, ma viceversa ha coinvolto tutti e coinvolge sempre tutti, insomma. Se qualcuno ha qualche curiosità da domandare alle relatrici.
Posate? No, nel senso, coltello sì, normalmente il coltello lo si portava da casa, lo si teneva nel cappello, e lo si teneva nel cappello, il coltello era una proprietà e la si portava. Le posate venivano fornite naturalmente nei gran banchetti, nelle case signorili, ma normalmente no. In particolare la forchetta ha una lunga storia, si dice essere stata portata per la prima volta a Venezia da una dogaressa di origini bizantine, di cui in questo momento, vi chiedo scusa, mi sfugge il nome, la quale per questo atto di hubris, di tracotanza nei confronti di Dio, che l'aveva pur dotata delle mani per poter mangiare, perché con le mani ci si serviva a tavola, gli storici ricordano appunto che essere morta di peste, essere stata punita. Si trattava di una forchetta a soli 2 rebbi, mentre l'evoluzione di questo arnese per poter in particolare prendere i vari bocconi di carne soprattutto è tipicamente veneziana, ne viene ricostruita in maniera attenta la storia e documentata da viaggiatori che stanno effettuando il Grand Tour, che fanno tappa a Venezia e che tra la fine del 600 e l'inizio del 700 raccontano di aver mangiato, oh meraviglia, non con le mani ma servendosi di forchetta in quel di Venezia. Hanno anticipato Caterina dei Medici, ma si trovano delle splendide, uno splendido servizio di coltello, cucchiaio e forchetta in oro, appartiene alle collezioni dei musei, Fondazione Musei di Venezia, e si data alla fine del 500. Quindi sono degli oggetti che effettivamente erano stati copiati dall'Oriente, e Venezia era il luogo dove ciò avveniva con maggior consuetudine, ma che erano di proprietà ed uso soltanto per un'elite. Certo, il sale era assolutamente essenziale.